torna, sembrerebbe anche la fiducia nei consumatori, così dice l'Istat, e l'Istat dice che torna grazie all'elezione di Mattarella. Mai avrei pensato nella vita che l'elezione di Mattarella potesse essere un incentivo galvanizzante, ma a volte si scoprono anche delle cose incredibili. Magari ne chiederò senso e ragione all'uomo che in questo momento mi è già al fianco, e chiedo scusa al mondo intero perché la mia malattia ha causato la sua assenza. Quest'uomo non ci stava dentro, accadeva cose incredibili nel mondo, Tsipras, la troica, la trattativa, e lui non poteva dire niente a questi microfoni. Aveva un tale bisogno di comunicare quello che aveva in mente, quello che aveva da dire, che ha finito per parlare agli uccelli come San Francesco in Piazza Duomo per settimane, parlando ai piccioni della trattativa tra Tsipras e la troica, causando un fenomeno migratorio importante che non si vedeva da tempo. I piccioni sono tutti migrati in Svizzera, dove non ci sono più i segreti bancari. Citando Troisi, accolgo il professor Di Stefano. Bentornato, professore.
Grazie, anche se dalla tua descrizione dovrei essere qui in camicia di forza.
Perché?
Beh, in Piazza Duomo a parlare ai piccioni,
ho capito,
mi ricoverano, un TSO mi colpisce immediatamente.
O la fanno santo, San Francesco aveva il saio e il sandalo aperto come un tedesco in vacanza, non vedo perché. Piuttosto mi risponda a una domanda sul tema, è l'unica che le faccio, e poi parliamo dell'apertura di oggi, del giorno dell'Orcuste, che torna poi alle 8:40 dopo il GR. Le chiedo se ha ragione Faber Bros, che ha scritto questa qualche giorno fa: accordo raggiunto con la troica, Tsipras potrà tenere la Grecia nei fine settimana.
No, non mi sembra. Mi sembra come dire, una facile ironia. Io personalmente non mi iscrivo al partito dei malpancisti permanenti, e quindi trovo che nelle condizioni date il governo Tsipras abbia fatto al meglio, e che lo vedremo poi alla prova concreta, avendo portato a casa comunque un accordo che gli permette di modificare diversi punti del precedente memorandum.
Invece oggi lei voleva partire da quella che è l'attuale copertina dell'Economist, che mostra un mondo in forma di telefonino e parla di pianeta dei telefoni.
Sì, mi sembra una buona scelta, perché nel marasma dell'overdose informativa si rischia di perdere un appuntamento che ha un suo peso per le persone e per il futuro anche delle telecomunicazioni. Cioè, lunedì apre a Barcellona il congresso mondiale della telefonia mobile, il Mobile Congress, che ogni anno è l'occasione per fare il punto sulle innovazioni, e l'Economist sceglie di dedicare un intero inserto in particolare allo smartphone, con una descrizione dell'avvento, come dire, dei telefoni con queste caratteristiche, paragonabile alla macchina, all'avvento delle automobili e degli orologi. Questo è il paragone che viene fatto addirittura dall'Economist. Qualche numero lo spiega, e anche spiega le ragioni dell'interesse dal punto di vista economico-finanziario. Oggi metà della popolazione adulta a livello mondiale possiede uno smartphone, un telefonino con una serie di funzioni paragonabili al computer. Dal 2020 arriverà all'80%, ma soprattutto sta modificando completamente l'utilizzo di alcuni strumenti che hanno fatto un pezzo della storia della telefonia, della multimedialità, ma anche della pubblicità. E quindi lo smartphone, secondo quelle che sono le analisi a livello internazionale, occupa più di 2 ore al giorno dell'americano medio. Per i teenagers, per i giovani inglesi, per esempio, si utilizza più lo smartphone di qualsiasi altro strumento, compreso la televisione, il PC e le console per i videogiochi, e l'80% dei proprietari dello smartphone guarda le mail o le notizie ogni 15 minuti. Quindi c'è un rapporto con questo strumento che ha modificato un pezzo intero dell'industria della comunicazione, ma anche persino della ricerca, perché intorno all'utilizzo dello smartphone e delle funzioni complesse si è sviluppato un pezzo della fisica della complessità che si muove intorno agli studi, per esempio, di Barabasi e al suo centro di ricerca che sta sviluppando software sempre più potenti.
Non mi approfondisca la fisica della complessità e il pensiero del Barabasi, perché dopo la polmonite non sarei in grado di seguirla. Dopodiché non mi sembra che ci siano esattamente delle notizie o degli elementi di novità. Io come l'impressione che l'Economist abbia fatto questa copertina con il pianeta in forma di telefono per attirare nuovamente ET sul nostro pianeta, catturarlo, rapirlo, chiedere il riscatto agli alieni e rilanciare così l'economia britannica. Lo approfondiremo nella seconda parte e ripartiremo per esempio da un numero tondo tondo, il numero 100, che è dove è arrivato lo spread incredibile. Chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati a 100 come ai tempi di OK il prezzo è giusto, con tutti gli operatori finanziari come la Zanicchi? 100, se lo ricorda?
No, francamente, ma bastava varare il quantitative easing per raggiungere quota 100, probabilmente scenderemo anche sotto quota 100, la Spagna ieri ha fatto 98 e l'operazione di quantitative easing sta diventando un'operazione molto importante perché, come spiegheremo dopo, ci permetterà di allungare il debito e di ridurre la spesa per interessi.
E allora enlarge your debito nella puntata del giorno delle locuste di oggi. Ci ritroviamo tra un po' attorno alle 8:40. Avrei voluto chiederle qualcosa anche a proposito del reality del dolore dei fratelli Muccino, lo faremo più tardi. Le 8 e 39 minuti, quasi e 40, rieccoci qua dopo quasi un mese di assenza. Ritorna la sigla del giorno delle locuste e ritorna soprattutto quest'uomo che rivaleggia in quanto a sobrietà con il presidente della Repubblica Mattarella. Mi conferma che anche questa mattina mi è venuto in filovia con quella filovia dell'Alba che è uno dei suoi mezzi di riferimento.
Stamattina non sono venuto.
Stamattina ha fatto lo splendido.
No, ha fatto lo splendido.
Ha ordinato 12 taxi.
Come... Ma che 12 taxi? Sono venuto con la mia ibrida.
Ah, con la sua ibrida si è presentato. No, mi riferivo alla sobrietà, anche perché nel mio mese di cattività e di letto di dolore non ho seguito molto il grande flusso dell'informazione, ma ogni volta che ci provavo, non so se fosse il delirio, incrociavo una ribattuta sulla sobrietà di Mattarella. Mattarella prende il volo di linea, Mattarella prende il treno, il prossimo capitolo...
Mattarella prende il tram.
Esatto, il prossimo capitolo sarà Mattarella prende l'ascensore, anzi Mattarella non prende l'ascensore ma va a piedi al sesto piano per non incidere sulle spese condominiali degli altri. Ma Mattarella sì, Mattarella no, ce l'avamo lasciati nell'anticipazione di questa puntata del giorno delle locuste con lo spread a 100 che è una promessa di prosperità per il paese. Quali saranno gli effetti sul debito italiano con questo spread?
Promessa di prosperità mi sembra difficile.
Vabbè,
però
abbiamo sempre detto con lo spread alto e la rovina con lo spread
allora cerchiamo di spiegarci. Lo spread in sé è, come noto, solo un indicatore. Quello che succede di interessante è quello che ci sta dietro, cioè con lo spread basso vuol dire tassi molto bassi, vuol dire che le prossime aste, come è già successo nelle ultime due settimane, saranno sotto l'1% come rendimento, visto che i corrispettivi titoli tedeschi sono addirittura negativi in questo momento, cioè danno un tasso negativo, e quindi, come ha spiegato ieri la responsabile del nostro debito Maria Cannata, che è di fatto la dirigente del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa proprio della gestione del debito pubblico italiano, il quantitative easing permetterà di allungare in modo molto rilevante la vita del debito. Cosa significa? Oggi mediamente il debito italiano è intorno ai 7 anni, cioè i titoli che sono stati emessi hanno una durata di 7 anni. L'obiettivo è raddoppiare la quota, la lunghezza media del debito, come è riuscita a fare per esempio in Inghilterra con il quantitative easing deciso dalla banca centrale inglese. e la Maria Cannata ieri l'ha spiegato, le prossime aste ogni metà mese verranno lanciati titoli a 15 o a 30 anni come lunghezza, con un interesse che a questo punto potrebbe essere prossimo allo 0,2-0,3%.
Ma perché i mercati, questa è una domanda che le faccio proprio da incompetente assoluto, dovrebbero acquistare un titolo a 30 anni che non vale niente dal punto di vista dei rendimenti?
Perché i rendimenti mediamente sono talmente bassi complessivamente sul mercato obbligazionario e la stabilità o comunque la certezza sul rimborso del debito, che a questo punto l'acquistare titoli a lungo termine con interessi bassi ma una certa solidità diventa conveniente. Questo è incredibile se si pensa alla situazione di solo 3 anni fa, ma è l'effetto proprio del famoso quantitative easing della BCE. Per capirsi, l'allungamento del debito potrebbe permettere di risparmiare in prospettiva anche una quindicina, una ventina di miliardi di spesa per interessi, che non è poca cosa considerando a quanto ammonta lo stock del debito italiano, che come noto è superiore a 2.100 miliardi.
Cioè a quel punto possiamo ricomprarci le torri e Rai Way da Berlusconi una volta che abbiamo incassato.
Ma non credo che ne valga la pena, piuttosto potremmo incominciare a pensare a un'operazione di riduzione dello stock del debito, che è il prossimo passo, che probabilmente sarà uno degli obiettivi del Ministero delle Finanze una volta stabilizzato ulteriormente questo fenomeno. Per capirsi, le aste hanno un andamento molto emblematico, perché dal settembre scorso ad oggi si è praticamente dimezzato il tasso di interesse che viene pagato sui titoli che vengono emessi periodicamente dal Tesoro.
Ma quando fanno le aste c'è quello col martello che dice...
No, è tutto elettronico, tutto avviene tutto in modo informatizzato.
No, adesso a proposito di martelli, non so se l'ha visto il video dell'ISIS, lì il tutorial.
Sì,
in cui...
stavo guardando prima il tutorial.
No, perché stavo pensando, perché non fa un'operazione di comunicazione anche lei? Cioè fa un video come l'ISIS in cui distrugge a martellate la cultura del profitto.
Sì, va bene.
Lo facciamo?
Lo facciamo.
Vabbè, dai, lo mettiamo online settimana prossima. Adesso c'è da comprare il martello alla ferramenta e poi bisogna trovare il modo di raffigurarla.
Facciamo un
fantoscio con scritto cultura del profitto. A proposito di debiti, Morgan Stanley c'aveva un debito con la giustizia, ha capitolato e paga 2,6 miliardi di dollari per l'annosa vicenda dello scandalo dei mutui.
Sì, la capitolazione di Morgan Stanley è solo l'ultima, lo diciamo per dovere di cronaca, anche appunto per ricordare l'ammontare complessivo delle multe che sono state pagate finora dalle banche. Vi ricordo che stiamo parlando di un capitolo complessivamente, secondo la London School of Economics, di oltre 250 miliardi di dollari complessivamente che gli istituti finanziari e le banche devono pagare. L'ultima, appunto, in ordine di tempo, i 2,6 miliardi di Morgan Stanley, si riferisce ovviamente alle vicende dei mutui subprime. Complessivamente le tre più grandi banche statunitensi, JP Morgan Chase, Bank of America e Citigroup, hanno pagato finora più di 35 miliardi di dollari per compensazione ai consumatori e in contanti, sempre relativamente alle vicende che sono in parte all'origine della crisi finanziaria. Perché si accetta di pagare? Lo ricordiamo, perché soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in molta parte delle legislazioni europee, pagare le multe permette di detrarre i costi fiscalmente, e quindi per le banche è un pezzo di partita di giro e evita danni maggiori.
Cioè la multa, quella standard, quella da parabrezza, invece io non la posso detrarre.
No, tu non la puoi detrarre.
No, ok, perfetto.
Morgan Stanley e gli altri amici, sì.
Perfetto, mi è chiarissimo, ma parliamo della bolla della settimana. E la bolla di questa settimana riguarda le imprese tecnologiche. Come mai? Perché si è scoperto che il boia del califfo era un informatico?
No, per due motivi. Uno molto tecnico, è un po' passato sotto silenzio.
Scusi, prof, c'è Forlani in TV. No, glielo segnalavo quanto tempo era che non si vedeva Forlani in TV.
Sì, credo un decennio, pressa poco.
Ma torniamo alla bolla dei tecnologici.
C'è
anche la Malfa in TV.
Perché
si è creato un buco spazio-temporale.
Relativo alla corruzione.
No, sono i vitalizi, credo.
Ah, i vitalizi. Ok.
Ho avuto un attimo di smarrimento.
La bolla tecnologica di fatto è a pieno rischio, perché il Nasdaq, qui bisogna ricordarlo, è tornato ai livelli pre-scoppio dell'internet stock, quindi pre-2000. Siamo ritornati come indice Nasdaq ai 5.000 punti, è stato superato il record storico di 5.000 che era stato raggiunto all'epoca e che poi provocò lo scoppio della bolla speculativa sulle azioni delle aziende legate a internet. Questa volta siamo ritornati a 5.000, è vero che ci sono voluti quasi 15 anni per riprendere quelle quotazioni, ma molte aziende del settore high tech vengono considerate a bolla speculativa, in particolare a bolla speculativa per il valore delle loro azioni, delle loro quotazioni, e in parte perché continua a esserci una sorta di febbre nella Silicon Valley che porta a finanziamenti molto onerosi per aziende di questo tipo. Il caso più emblematico, quello che citavi tu prima, di Uber, che viene valutata dei multipli allucinanti nei finanziamenti che ha ricevuto finora, considerando tra l'altro i rischi a cui va incontro, visto che in moltissimi paesi per il momento c'è il divieto all'operatività per il sistema di prenotazione e di utilizzo soprattutto del servizio delle auto dei privati.
Ma lasciamo direi l'astrazione dei codici binari per tornare invece alla plastica concretezza della masticazione e del nutrimento quotidiano. Dal tecnologico a McDonald's. Si è parlato molto in questi giorni del tema dell'evasione fiscale, delle multinazionali, del possibile accordo di Google con i governi europei, e intanto McDonald's sembrerebbe aver evaso 1 miliardo di euro di tasse in Europa.
Sì, questa è l'accusa di una coalizione, è molto rilevante il fatto che il rapporto venga da una coalizione di sindacati del settore pubblico europeo, ma anche del potentissimo sindacato americano SEIU, insieme alla organizzazione del settore del turismo e del settore militare e dalla ONG che vuole appunto fare la lotta alla povertà, War on Want. Questi assieme hanno fatto un'analisi e hanno accusato McDonald's di aver evaso sostanzialmente le tasse per oltre 1 miliardo di euro, principalmente in Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Mi sembra estremamente interessante questa apertura di un focus su McDonald's, perché finora nel mirino c'erano soprattutto le aziende high tech, e di questi giorni la notizia poi smentita di un accordo per esempio tra Google e il fisco italiano che dovrebbe portare teoricamente al versamento una tantum di 300 milioni per evitare contenziosi fiscali. E in generale, come noto, si parla sempre di più, dopo i provvedimenti di Obama ma anche quelli del governo conservatore britannico di Cameron, di una cosiddetta Google tax, cioè di una tassa su queste aziende che grazie all'utilizzo della rete e al sistema dei paradisi fiscali eludono o evadono la fiscalità. McDonald's diventa un caso molto interessante perché si tratta di un'azienda con molta fisicità, con punti vendita ben definiti, e quindi l'accusa di evasione, che è legata principalmente all'utilizzo sempre delle royalties sui marchi, fa il paio con le accuse che sono state mosse per esempio alle aziende del settore petrolifero, che utilizzano sempre questo gioco sul versamento fittizio di risorse pagate per l'utilizzo dei marchi, per esempio utilizzando sempre l'Olanda, un po' come ha fatto il mitico Marchionne. Non so se hai visto che Marchionne,
no,
la notizia di ieri, si è portato a casa quasi l'1%.
Ah, 200!
Ecco, bravo.
Sì.
Azioni per praticamente 200 milioni di dollari.
Chiamalo fesso.
No, ma nessuno ha mai detto che Marchionne sia fesso, sono fessi quelli che si fanno abbindolare da Marchionne.
Bisognerebbe fare un accordo con Marchionne, anche perché in questo periodo siamo bravissimi a fare gli accordi, li stiamo facendo con tutti, abbiamo fatto un accordo con la Svizzera, abbiamo fatto proprio in questi giorni l'accordo con il Liechtenstein, abbiamo fatto un accordo anche con Mara Venier per rivelare i grandi segreti di Stato di questo paese. L'altro giorno ha rivelato ai naufraghi l'esistenza di Playa Desnuda, la prossima settimana rivelerà chi ha battuto l'aereo di Ustica, perché Mara Venier le sa tutte queste cose
tutto,
qua.
Ho capito.
Stiamo facendo...
Ma l'accordo con Lussemburgo però non l'abbiamo ancora fatto.
Ah no? Quello... No. Ma ci sono problemi a fare quello?
Ci sono un po' di difficoltà.
Come mai Lussemburgo è più ostico?
Basta pensare all'Axleaks, cioè al ruolo che ha avuto l'attuale presidente della commissione Juncker negli accordi con le grandi imprese per utilizzare appunto il Lussemburgo come piattaforma per l'elusione e l'evasione fiscale, quindi però sembra che sia addirittura di arrivo anche l'accordo con Lussemburgo.
Vedremo, ci sono dei problemi però invece per quanto riguarda l'antiriciclaggio globale, perché sembrerebbe che le strategie di contrasto al riciclaggio di denaro su scala mondiale si siano rivelate fin qui inefficaci. Non lo dico io, non lo dice lei, non lo dice nemmeno un ONG, lo dice Bloomberg, che ha dedicato un report al tema in questa settimana.
Sì, è interessante che l'approfondimento che fa Bloomberg, perché dice sostanzialmente che il sistema di contrasto non è stato in grado di individuare il sostegno finanziario complessivo alle attività illegali, perché le transazioni, per esempio, di piccole dimensioni, i famosi sistemi di transfer monetario, che sarebbero una delle attività oggi principali per il riciclaggio, sono difficilissime da controllare. Quindi complessivamente le rimesse, e quindi l'utilizzo delle rimesse da parte dei migranti, viene utilizzato dai sistemi criminali per gestire un pezzo del sistema di riciclaggio. Lo dicevamo giusto un mese e mezzo fa da questi microfoni, i money transfer, che sono oggetto di inchieste giudiziarie in Italia molto approfondite e che stanno proseguendo, sarebbero la nuova frontiera per gestire il contante, che sta diventando, dopo i provvedimenti a livello globale contro l'evasione e l'elusione, quasi la nuova droga del terzo millennio. Si è pronti a pagare delle commissioni altissime pur di avere contante disponibile, e il contante in questo momento si sta intercettando attraverso i money transfer, non tanto perché ci sia ovviamente un coinvolgimento dei poveri migranti che mandano le rimesse, ma perché i gestori dei money transfer li utilizzano come sportelli che riescono a sfuggire alle normative antiriciclaggio. In caso in Italia è stato registrato un flusso da alcuni money transfer come se nel sportello si presentassero fino a 320 persone al giorno, hanno piazzato la telecamera e hanno visto un cliente entrare in una giornata.
Mi sembra giusto, siamo arrivati già alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste, quindi le faccio una domanda che richiede...
C'è già il countdown.
C'è già il countdown, e non a caso siamo arrivati alla fine, altrimenti non ci sarebbe quel countdown. A volte è incredibile come le cose matchino nella realtà. Dicevo, una domanda secca che richiede una risposta altrettanto secca per andare a chiudere questa puntata nel lacerante confronto tra i fratelli Muccino. Lei da che parte sta? Dalla parte di Gabriele o dalla parte di Silvio?
Ma che ne so.
Ma ne dica uno.
Silvio.
Silvio. E a proposito di Silvio, non ce la facciamo a parlare di tutta la vicenda delle torri, di tutta la vicenda di RCS, non potendo più diventare...
RCS Libre è una bella storia.
Settimana prossima magari. Comunque, non potendo più diventare Presidente della Repubblica né Presidente del Consiglio, ormai ha deciso di comprarsi tutto, le torri, le case editrici, i velodromi, i campi di erba medica. La prossima mossa sarà comprare tutti Gratta e Vinci in circolazione, con il ricavato delle vincite compra l'Umbria e la Toscana, la rivende agli arabi per comprare tutti i biglietti della lotteria di Capodanno e con il ricavato acquistare la BCE, distruggerla e tornare alle vecchie lire. Un piano diabolico, ve ne parleremo poi anche di questo la prossima settimana. Professore, è stato bello rivederla.
Anche per me è stato bellissimo rivederti,
ecco,
soprattutto
io...
sentire che hai una voce salubre.
Sì, il problema è che ho una dolenza alla cicatrice del polmone, forse è meglio chiudere qua.
Va bene.
Arrivederci.
Arrivederci.
A settimana prossima. We'll be right back.